Seconda domenica di Pasqua, ascoltiamo dall'Evangelo di Giovanni, dal capitolo 20, i versetti 19-31.
Venuta la sera di quel giorno, il primo della settimana, essendo per paura dei giudei chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, venne Gesù e, fermatosi in mezzo a loro, disse: «La pace sia con voi». Dopodiché mostrò loro le mani e il costato. I discepoli, vedendo il Signore, gioirono. Gesù poi aggiunse: «La pace sia con voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». E detto questo, soffiò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e da chi li riterrete saranno ritenuti». Ma Tommaso, poi chiamato Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli però gli dissero: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli rispose: «Se non vedo nelle mani il foro dei chiodi e non metto il mio dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non credo». 8 giorni dopo, i discepoli si trovarono di nuovo là dentro e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse e, presentatosi in mezzo a loro, disse: «La pace sia con voi». Poi, rivoltosi a Tommaso, soggiunse: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani. Accosta anche la tua mano e mettila nel mio costato. E non voler essere incredulo, ma fedele». Tommaso gli rispose: «Signore mio e Dio mio». Soggiunse Gesù: «Tommaso, hai creduto perché hai visto. Beati coloro che crederanno e non videro. Beati coloro che hanno creduto e non videro». Ora Gesù fece alla presenza dei suoi discepoli molti miracoli che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, figliuolo di Dio, e credendo abbiate nel suo nome la vita.
Dal libro degli Atti, capitolo 4, i versetti 32-35. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e tutti godevano di grande favore. Nessuno, infatti, tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case, li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Dalla prima lettera di Giovanni, dal capitolo 5, i versetti 1-6.
Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chiunque ama colui che lo generò ama anche colui che è nato da esso. Da questo conosciamo che amiamo i figlioli di Dio se amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti, poiché questo è amare Dio, che noi osserviamo i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che vince il mondo, la fede nostra. Chi è che vince il mondo? se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Questo è colui che è venuto con l'acqua e con il sangue, Gesù Cristo. Non con l'acqua solo, ma con l'acqua e con il sangue. E lo Spirito è quello che attesta che Cristo è verità.
E lo Spirito di verità discenda su di noi, ci dia sapienza, ci aiuti a crescere come figli per poter entrare nell'eredità che il Padre ci ha promesso. Amen.
Amen.
Seconda domenica di Pasqua o domenica di San Tommaso, ma vedremo che molti sono i titoli di questa ricchissima domenica di Pasqua. La fede nel Cristo, scrive Giovanni, è il fondamento della nostra figliolanza divina. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. E questa divina paternità che tutti accoglie ci rende tra noi fratelli, legati da un vincolo d'amore che fa capo al Padre comune, perché chi ama il Padre ama anche chi è nato da Lui. Gesù è colui che nella sua passione ha superato la grande prova dell'amore e nell'atto della sua resurrezione ci comunica la forza di accogliere e vivere in pienezza quel comandamento nuovo che ci aveva consegnato. Amatevi a vicenda come io ho amato voi. Giovanni, capitolo 13, versetto 34. E questo miracolo d'amore deve giungere fino ai nemici, perché anch'essi sono figli di Dio. E questo è forse il frutto più prezioso della fede nella forza salvifica redentrice della risurrezione. Ed è il segno caratteristico della nostra appartenenza a Cristo. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni verso gli altri. E davvero, il quotidiano ci fa sperimentare la fatica, la difficoltà di un amore che davvero si apre a tutti. L'Evangelo ci presenta Gesù, che la sera dello stesso giorno di Pasqua appare agli apostoli, che chiusi in casa per paura dei giudei sono ancora increduli ed esitanti. La fede non aveva ancora illuminato le loro menti né aperto i loro cuori, e dubbio e timore li dominava. Gesù entra a porte chiuse. Il suo corpo, reale ma glorioso e incorruttibile, non conosce più barriere né ostacoli. Ha già spezzato i vincoli del sepolcro e della morte e dunque è capace di penetrare attraverso le porte sbarrate e, grazia ancor più grande, irrompere nei nostri cuori, anch'essi chiusi e induriti dall'incredulità e dall'egoismo. Scriveva Don Tonino Bello, anche il nostro cuore ha un masso pesante che chiude il nostro sentire. Il Signore è pronto a spalancare, a ribaltare la pietra per aprire il nostro cuore alla speranza e all'amore. Gesù, dunque, entrato dai discepoli timorosi, comunica loro il grande dono della pace e per rassicurarli mostra loro le mani, il costato, ancora segnati dalla passione che aveva subito. Le ferite sono ancora evidenti. I discepoli, ormai pieni di gioia, sono investiti dalla sua stessa missione, quella che il Padre gli aveva affidato. Alitando su di loro, comunica il suo spirito vivificatore e santificatore. Dà a loro il potere di rimettere i peccati, attuando così quella grande promessa di riscatto e di nuova generazione. Nel perdono, dato mediante lo Spirito, noi siamo veramente rinnovati, diventando in Cristo nuova creazione. La liturgia di oggi è tutta immersa nel clima pasquale. Il Gesù risorto che appare ai suoi, una riflessione sulla vita nuova della primitiva comunità cristiana, la risurrezione di Gesù ci proclama che ognuno di noi è stato generato ad una speranza viva. Gesù è stato crocifisso ed è morto, ma Dio lo ha risuscitato e per mezzo suo dona a tutti gli uomini la salvezza. L'antifona d'ingresso, tratta dall'Apostolo Pietro, la prima lettera, capitolo 2, versetto 2, la ritroviamo anche nell'iniziazione della Notte Santa. Come bambini appena nati, bramate il puro latte spirituale che vi faccia crescere verso la salvezza. Un riferimento non solo ai neobattezzati, ma ancor più a quelli che si considerano veterani della fede, ormai esperti, conoscitori, ma sappiamo che restare nell'innocenza battesimale, cercare Cristo, desiderare il cibo dello Spirito Santo, il latte spirituale, scrive Pietro, perché possiamo crescere senza limite verso la salvezza, è qualcosa che va chiesto, che va desiderato. Gli anni ci fanno perdere quell'innocenza, quella sensibilità, a causa delle ferite del quotidiano, della violenza, della contrapposizione. Noi diventiamo più cupi nella visione della vita. E come dire, gli entusiasmi giovanili a poco si spengono, no? Ma questo, se può apparire conseguenza della fatica del vivere, tuttavia deve essere vinta da quella fede, da quella gioia, da quella rinnovata giovinezza che è l'amore di Cristo in noi. Anche la prima colletta ha un ruolo rilevante per aiutarci a comprendere l'immenso dono dello Spirito Santo e del sangue prezioso del Signore risorto. Scrive e ci fa pregare la prima colletta: Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza pasquale ravvivi la fede del tuo popolo, accresci in noi la grazia che ci hai dato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello spirito che ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti. Siamo continuamente esortati a recuperare quella ricchezza, quella grazia che è in noi e che deve essere semplicemente vissuta nella fede. Con questa domenica di Pasqua si apre un periodo festivo che dura, lo sappiamo, 50 giorni. Il tempo pasquale è considerato un tempo forte dell'anno liturgico, importante come la Quaresima, che supera certamente nella durata ma anche nel simbolismo. La Quaresima 40 giorni, la Pasqua 50. E se 40 indica il tempo della prova, il tempo dell'attesa, il numero 50 indica la pienezza e l'eternità, la perfezione della meta. Il tempo di Pasqua è anche il tempo liturgico dedicato allo Spirito Santo. È il nostro tempo, è il nostro quotidiano ormai. Da questo momento lo Spirito agisce personalmente nella vita di tutta la Chiesa e di ciascuno dei credenti e agisce in mille modi, secondo le necessità di ciascuno, quelle vere, non quelle che noi chiediamo, presunte. Il tempo pasquale si presenta come periodo simbolico per eccellenza in quella tappa attuale della storia della salvezza che appartiene alla Chiesa e allo Spirito Santo. Il rinnovamento liturgico, la riforma, ha restituito a questo tempo la dignità e la continuità primitiva. Scriveva Sant'Atanasio: i 50 giorni che si succedono dalla Domenica di Resurrezione alla Domenica di Pentecoste si celebrano come un sol giorno di festa, anzi, come la Grande Domenica. E questo è il motivo per cui le 8 domeniche sino a Pentecoste non si chiamano più, una volta, prima del Concilio, Domenica prima, seconda, terza, dopo Pasqua, bensì sono tutte domeniche di Pasqua. E la ricchezza poi del lezionario di queste domeniche sono di una varietà e di una potenzialità che è impossibile toccare tutti i contenuti. Daremo qualche indicazione, uno schema se volete, rinviando sempre alla sensibilità e alla riflessione di ciascuno di noi che nella sua ricerca, nella sua fatica, deve poi camminare. Sappiamo come le conquiste sono quelle che si fanno con le proprie forze, cercando con impegno, con fatica certamente, ma quale gioia quando si trova qualcosa, si comprende, si cresce. All'inizio dicevo che la seconda domenica di Pasqua è detta Domenica di Tommaso, certamente per riferimento all'Apostolo, che è la figura che emerge nel racconto evangelico. Ma la seconda domenica di Pasqua è anche l'antica domenica detta in Deponendis Albis, perché in questa domenica coloro che nella veglia pasquale avevano ricevuto il battesimo deponevano quelle vesti bianche, concludendo così la settimana della loro iniziazione sacramentale. Diventavano così fedeli a tutti gli effetti. La veste bianca l'avevano ricevuta al battesimo e certamente nell'assemblea l'identificava, no? Questa veste veniva tolta, deposta, no? E i fedeli erano così pienamente inseriti nella comunità. Questo Evangelo è proposto in tutti e tre gli anni del ciclo, quindi la seconda domenica ha sempre questo Evangelo, variano soltanto le altre letture. Ora, l'Apostolo Tommaso riveste una grande importanza, soprattutto in Oriente, al punto che sono stati scritti componimenti raffinati sia per gusto artistico che per tenore teologico. La liturgia delle chiese orientali titola con il nome dell'Apostolo questa seconda domenica di Pasqua come la domenica dell'antipasca o Pselafesis di San Tommaso Apostolo. Spieghiamo. Antipasca significa che esprime in qualche modo eguaglianza e somiglianza con la domenica della risurrezione. Quindi c'è un prolungamento, potremmo dire, ancora con questa domenica. Ma in questa domenica avviene anche la Pselafesis dell'Apostolo Tommaso. Che cosa significa questa? È la domenica della palpazione del Signore. Che cosa è accaduto? Nel racconto evangelico si dice che in questa domenica, detta anche delle porte chiuse, i discepoli erano, per paura dei giudei, chiusi in quel luogo che noi chiamiamo Cenacolo, no? Qui Tommaso, prima assente, poi presente alla seconda venuta, chiede di toccare, palpare letteralmente, anche se poi il testo, il verbo non è usato da Giovanni, è un verbo liturgico, l'Evangelo non lo riporta, ma Tommaso chiede di toccare, anche se il racconto evangelico ci dice che poi, ottenuto il permesso, l'apostolo non lo tocca, perché non dice il brano, no, evangelico, che Tommaso abbia toccato. La liturgia sì, invece, leggeremo alcuni tropari. Cioè, com'è possibile che la paglia abbia toccato il fuoco, si sia avvicinato al fuoco? Sappiamo, per esperienza anche diretta, che se la paglia è soltanto in prossimità del fuoco, no? Al primo contatto brucia. Questa domenica è detta anche domenica del rinnovamento, perché chiude la gloriosa settimana che segue la resurrezione. Nella domenica di Pasqua la liturgia orientale celebra il solenne vespro dell'agape, in cui questo brano, nei versetti 19-25, viene cantato nelle diverse lingue in cui è possibile farlo, per la competenza, la conoscenza che ci può essere nella comunità. Perché? Perché la venuta del risorto contiene l'invito a portare la remissione dei peccati al mondo, e l'annunciare questo testo nelle diverse lingue indica proprio questo portare a tutte le genti, fino a tutti i confini, a tutto il mondo, questo annuncio. I temi di questa domenica, tema dominante è certamente la fede nei segni della risurrezione. Gesù rimprovera l'apostolo Tommaso di voler credere, di voler vedere per credere. I cristiani che verranno dopo credono senza averlo visto, sebbene però dobbiamo anche aggiungere che Cristo si accosta con segni diversi da quella presenza gloriosa che gli apostoli avevano conosciuto. Non con segni fisici e corporali. Quali sono i segni con cui oggi ancora il Signore risorto si manifesta? Ma i sacramenti dell'Eucarestia, del battesimo. Sono sacramenti pasquali, sono segni della fede che sempre ci accompagnano. Per questo dicevamo prima, bramate il latte spirituale, no? Ripetendo le parole di Pietro, non è soltanto a chi inizia, a chi è nato alla fede ed è piccolo, no? Ma anche a chi ormai si sente veterano, dicevamo. Occorre sempre avere comprensione di ciò che siamo diventati per grazia e ciò che siamo chiamati a vivere. Siamo figli di Dio e lo siamo realmente. Nel lezionario appare evidente la preponderanza dei libri del Nuovo Testamento. Infatti, non soltanto la seconda lettura, ma anche la prima, è tratta dal Nuovo Testamento, il libro degli Atti in particolare, che nei tre anni, in maniera parallela e progressiva, ci presenta le prospettive di vita e la testimonianza della Chiesa primitiva, o quella che noi chiamiamo Chiesa primitiva. È una selezione di testi che attraverso passi significativi del libro degli Atti ci mostra un po' la crescita individua gli aspetti che anche noi dobbiamo perseguire. Certo, c'è una idealità, poi sappiamo che anche la comunità primitiva ha difficoltà. Il nostro brano, per esempio, odierno, presenta una comunità dove nessuno è nel bisogno e ciò che avevano era venduto e messo in comune. È bellissimo. L'esperienza di Barnaba testimonia questo. Subito dopo il nostro brano si dice che Barnaba, padrone di un campo, lo vende e mette il ricavato ai piedi dei discepoli. Ma subito dopo c'è il racconto della frode di Anania e Saffira, che sì, vendono i loro beni, i loro campi, però una parte se la trattengono e l'altra la depongono ai piedi, commettendo, no, un inganno a cui non erano stati spinti, non erano costretti a dare. È la difficoltà, è il macigno che è sul nostro cuore, che ci impedisce di essere liberi, grati, condividenti. La selezione dunque del libro degli Atti ci permette di vedere i passi più significativi di questo libro, ma in modo che anche la tematica della domenica sia mantenuta. Quali sono i temi? La seconda domenica di Pasqua, potete poi riprendere questo negli appunti che vi sono dati. Accanto ai sommari della vita della comunità ritroviamo i discorsi missionari di Pietro, di Paolo, i ministeri nella Chiesa, le manifestazioni dello Spirito Santo, l'attesa dello Spirito. Per la seconda lettura vengono scelti tre libri del Nuovo Testamento. Nell'anno A la prima lettera di Pietro, nell'anno B la prima lettera di San Giovanni, nell'anno C si legge l'Apocalisse. Un testo bellissimo, poco usato nella liturgia, poco commentato anche dai padri della Chiesa. È il libro della storia della salvezza, vista nella storia di salvezza universale, e a torto considerato misterioso e cabalistico. Le letture sono tutte in armonia fra loro, su determinati aspetti del mistero pasquale. La prima lettura ci dà un quadro mirabile, abbiamo detto, della nuova comunità cristiana. Questa, riunita in nome e nel segno della fede, è ispirata dall'amore fraterno ed operante, sorretta dalla testimonianza degli apostoli. La moltitudine dei credenti aveva un cuor solo e un'anima sola, è bellissima questa espressione. Chi aveva beni non li considerava propri, ma metteva tutto in comune e veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Ritroviamo questa comunanza di vita e di beni anche in un altro brano, al capitolo 2 del Libro degli Atti, versetti 41-47. È davvero il miracolo del risorto, questa comunione semplice e gioiosa. Il cuore si apre, si spalanca ai bisogni, alla novità dell'amore, rinunciando alla grettezza e all'egoismo di quell'uomo vecchio che è stato vivificato e ringiovanito, possiamo dire, no? Dall'amore del risorto. E questo è il miracolo della fede, semplice ma profonda, una fede che crede nel mistero di Gesù, figlio di Dio, della sua vittoria pasquale e che ha fatto nuove tutte le cose. Ora, l'anima di questa comunità è la coraggiosa testimonianza resa anche dagli apostoli, che proclamavano con vigore ed efficacia la resurrezione del Signore Gesù. E il motivo della fede ispira anche la seconda lettura, quella prima lettera di Giovanni, dove l'Apostolo proclama la vittoria della fede. Chi vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio? È la fede la forza che sconfigge il mondo, perché nulla ha più potere contro il risorto. E noi siamo, per il battesimo e la fede, così strettamente congiunti al risorto da poter essere con Lui e per Lui vittoriosi contro ogni potenza e insidia del male. Scrive ancora Giovanni: ognuno che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che vince il mondo, la nostra fede. Accanto a questi testi, la preghiera del Salmo responsoriale. L'importante e grandioso Salmo 117. Un salmo che ha una struttura molto complessa, di cui vengono cantati alcuni versetti, c'è una selezione di questo salmo. Accettiamo anche questo fatto, no? Ben sapendo comunque che è sempre bene che il salmo sia cantato nella sua interezza, da cui poi traiamo anche alcuni aspetti. Il versetto responsorio, tratto dal primo versetto: rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Anche questo è comune nei tre cicli. Celebrare il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia, che si manifesta nella resurrezione del Figlio. Dicevo, un salmo importante che rende grazie al Signore, celebrando Lui per i benefici concessi. Un salmo che è usato con diversi tagli poi in occasioni di altre celebrazioni del tempo liturgico. I sette versetti qui scelti esortano a turno, ma insieme, l'intero popolo del Signore, Israele, la casa sacerdotale di Aronne e i cosiddetti timorati del Signore, cioè quei proseliti che si accostavano da fuori alla fede di Israele. A tutti è chiesto di narrare, proclamare, celebrare il Signore perché unico e buono. Per questo la sua misericordia è eterna. Una misericordia che si è manifestata una volta per sempre al Mar Rosso. Lì il Signore con la sua destra operò prodigi irresistibili. Adesso ha rinnovato per il fedele che lo prega ancora prodigi grandiosi. Il salmista afferma la sua fiducia. Egli ha personalmente sperimentato la vita che gli ha concesso il Signore. A Lui dedica la sua vita e narra le opere divine nell'assemblea dei fedeli e al mondo. È vero, è stato provato dal Signore, ma le punizioni riconosce che erano meritate, e tuttavia non è stato abbandonato alla morte. Il Signore lo ha amato, ha costruito con sapienza nuovamente la sua vita, facendolo collaborare con gli uomini. E quando gli uomini, nella loro ignoranza, hanno trascurato la pietra principale dell'edificio, il Signore stesso l'ha apposta come chiave di volta dell'intera costruzione, quella pietra che sappiamo dà compattezza e resistenza a tutto l'edificio. Gesù ripeterà molte volte a mo' di parabola questo concetto. Il Signore ha operato questo fatto straordinario anche per l'orante, perché sia per i suoi confratelli pietra salda. In questo modo tutti possono riconoscere i segni dell'intervento divino. L'orante dunque esorta a esultare e a gioire in questo giorno, e la gioia è causata dal Signore mediante il fatto e nel giorno di un'unica realtà divina, che è proprio la resurrezione di Cristo Signore. Una rapida lettura del contesto della pericope evangelica ci fa subito risaltare come l'intero capitolo 20 ruoti intorno alle apparizioni di Gesù risorto tra Maria Maddalena e Tommaso. Con Maria Maddalena gli eventi si verificano al mattino di Pasqua, mentre le apparizioni ai discepoli avvengono la sera dello stesso giorno e poi si ripetono una settimana dopo. Dal punto di vista topografico, i primi si verificano presso la tomba di Gesù, gli altri invece nel cenacolo. La figura di Tommaso, che è ripresa anche dal canto all'Evangelo. Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Viene ripreso il versetto 29 del capitolo 20. Gesù, presente ai discepoli, dialoga con Tommaso. Proclamerà beati coloro che credono senza averlo visto. L'unità del brano è dato dalla presenza di Gesù, dall'apparizione alla Maddalena, al gruppo dei discepoli, con Tommaso. Il risorto dichiara che scopo della sua opera è suscitare la fede negli uomini, la fede nella messianicità e nella sua divinità. Scene bellissime quelle del capitolo 20, l'incontro con Maria Maddalena, con Tommaso, sono davvero creazioni letterarie molto raffinate. Giovanni non inventa, tramanda con notevoli capacità, questo bisogna riconoscerle, notizie redazionali che noi possiamo ritrovare poi negli altri scritti evangelici. Ha rielaborato, presentandoli in modo personale, fatti conosciuti anche negli altri evangeli. Nel capitolo 20 sono riportati tre fatti fondamentali: la constatazione del sepolcro vuoto da parte di Maria Maddalena e di alcuni discepoli, l'apparizione del Cristo risorto a Maria Maddalena, le apparizioni sempre del risorto ai discepoli. Questo triplice elemento è tramandato anche dai sinottici. La narrazione dell'apparizione agli apostoli, il dialogo con l'assente Tommaso e poi l'incontro. Ecco, sono i tre momenti della nostra pericope. Gli ultimi versetti, quelli 30-31, che sembrano concludere l'Evangelo, non appartengono propriamente a questo episodio, ma costituiscono una specie di epilogo dell'intera narrazione, a cui poi viene aggiunto, no, il capitolo 21. Esaminiamo il nostro brano. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». La sera di quel giorno, cioè è il primo della settimana che apre il tempo nuovo di Dio. I discepoli, spaventati, quasi ossessionati dalla paura dei giudei, si chiudono a porte chiuse, annota l'Evangelista, un racconto molto vicino a quello di Luca, capitolo 24. Il risorto rassicura i discepoli spaventati, non più con un sono io, ma pace a voi. La sua presenza è ormai di altro ordine, per cui il saluto non è il consueto saluto ebraico, shalom, ma è l'adempimento di una promessa fatta nell'ultima cena, Giovanni 14, 27. È la pace, infatti, che renderà i discepoli capaci di superare lo scandalo della croce e ottenere la liberazione della loro vita. E l'importanza è sottolineata dal fatto che il saluto è ripetuto due volte. L'Evangelista poi annota sobriamente che i discepoli si trovano riuniti insieme. Non si dice chi siano, certamente i dodici, qui ormai rimasti in dieci, sia per la dolorosa defezione di Giuda e per l'innocente assenza di Tommaso. Ma dieci, ricordiamolo, è anche la quota minima, il numero legale del Minyan, il culto ebraico, affinché vi sia un'assemblea idonea, no? Dove il Signore non fa mancare la sua presenza, considera dieci ebrei. Questa è una memoria di quel capitolo della Genesi, quando Abramo intercede, no? Perché Sodoma non sia distrutta. Se vi saranno 50 giusti, 45, 40, 35, alla fine 10, ce ne stanno manco 10. In realtà neanche Lot, se non per intervento divino che letteralmente, no? Lo trascina fuori dalla città, altrimenti sarebbe perito anche lui. La sera della resurrezione perciò vede questa prima nuova assemblea del popolo di Dio, a cui il Signore risorto non fa mancare la sua presenza. I discepoli non stanno né studiando la scrittura né pregando, sono lì uniti soltanto per farsi coraggio, per trovare qualche consolazione per la morte del loro Signore. È vero, Pietro e il discepolo amato si erano recati al sepolcro, sollecitati dalla Maddalena, hanno trovato il sepolcro vuoto, ma non hanno compreso. Hanno ascoltato le parole della Maddalena: «Ho visto il Signore». Ma non vi avevano creduto, scusate, non vi avevano prestato molta fede. Parlano forse di questo, anche in questo momento, ma senza grande convinzione. Un'altra annotazione a proposito di questa assemblea, potremmo dire, di credenti, no? È un'altra narrazione degli Atti, in cui i dodici, che hanno ricomposto il numero grazie all'elezione di Mattia, stavano insieme ad altri 120 fratelli, con Maria Maddalena, con Maria, la madre di Gesù, e le altre donne fedeli. Libro degli Atti, capitolo 1, i versetti 12-26. È dunque probabile che i dieci stiano con tutta la comunità, E il Signore è sempre con l'intera comunità. Ci dice, stette in mezzo. Il narratore evangelico sottolinea questa straordinaria venuta del risorto, precisando che stette in mezzo a loro. Il verbo greco corrispondente, istemi, ha una particolare connotazione perché è costituito dal verbo risorgere, anistemi, e del sostantivo di resurrezione, anastasis, no? Letteralmente significa stare in piedi, che è la posizione del vivo. La sfumatura dell'aoristo imprime, come dire, un inizio di un'azione. Gesù si colloca al centro, segnando anche visivamente il proprio ruolo decisivo e centrale. Si pone in mezzo al gruppo. Versetto 20. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. L'Evangelista Giovanni sottolinea con forza che il Cristo appare e sta in mezzo ai discepoli, ed è lo stesso Cristo appeso sulla croce. Ecco mostrare i segni del martirio. Giovanni dà rilievo alla piaga del costato perché è il solo ad averne parlato. A proposito del sangue ed acqua che ne uscirono, un significato densissimo. I padri vi vedranno i sacramenti dell'iniziazione, no? Quel battesimo ed eucaristia che costituiscono e fanno vivere ogni cristiano. E comunque, tra il modo di essere di Gesù prima e ora, c'è una profonda differenza, non dimentichiamo. Entra improvvisamente a porte chiuse. L'umanità di Cristo è stata trasfigurata radicalmente, non è più soggetta alle leggi fisiche. Ecco perché il risorto può penetrare in ambienti chiusi, a porte serrate. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Ecco il compimento di altre due promesse, la missione e il dono dello Spirito. La missione, Gesù invia, ma dove? A chi sono mandati? Matteo dice a tutti i popoli, Marco parla di estremità della terra. Giovanni invece non indica a chi e dove sono mandati, ma l'indeterminazione che c'è nel quarto Evangelo è forse più eloquente e decisamente di un'apertura senza confini, proprio non delimitando un confine anche ampio, no? È davvero oltre. Il quarto Evangelo non descrive la missione, ne indica soltanto l'aspetto centrale, il perdono dei peccati. Tutto è detto in quel come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. E qui siamo invitati a rileggere i numerosi passi dell'Evangelo in cui viene descritta la missione che Gesù ha ricevuto dal Padre. Sempre negli appunti troverete alcune citazioni, ma altre potete trovarle voi, proprio in quella lettura che di citazione in citazione, no? Attraversa tutto l'Evangelo. Gesù alitò su di loro, ed è solo di Giovanni. Nell'Evangelo di Luca è una promessa che si verificherà a Pentecoste. Che significa? Il gesto del soffio È un simbolismo conosciuto nell'Antico Testamento ed esprime l'idea di una creazione rinnovata. Ricordiamo Genesi 2:7, la creazione di Adamo, o la visione del profeta Ezechiele 37, soffia, no? Soffiò, alitò il Signore sull'uomo plasmato dalla polvere. Soffia, figlio dell'uomo, dice il Signore al profeta, no? Sulla valle piena di sterminata di ossa secche. E lo spirito è davvero colui che è capace di ricreare l'uomo, di strapparlo al peccato. Ricordiamo ancora Ezechiele 36, il Salmo 50. Lo spirito è il dono del Cristo, il soffio del Cristo risorto e tutto ciò che Gesù dà perché gli uomini possano compiere la missione, che è annunciare che i peccati sono rimessi. Ora, la missione, il dono dello Spirito, il potere di rimettere i peccati, sono dati all'intera comunità, questo non dobbiamo dimenticarlo, anche se si esprime attraverso coloro che detengono il ministero apostolico. È attuato attraverso, ma è tutta la comunità. È nel nome di Cristo che tutta la comunità opera, attraverso alcuni che sono scelti, ma per la comunità. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri apostoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. L'invito in missione, l'annuncio, il primo insuccesso. E badate, Tommaso è uno dei dodici del gruppo. Doveva essere anche ben disposto. Il primo annuncio è un fallimento. Tommaso non crede. Da conoscenze di altri brani, rileggiamo il capitolo 11, il capitolo 14 di Giovanni, dove la personalità di questo apostolo emerge, è un uomo concreto. Vuole vedere con i suoi occhi, toccare con le sue mani. Ma ciò che qui l'Evangelista affronta è il dubbio dei discepoli. Mentre in Matteo e Luca c'è un'enunciazione un po' anonima, qui c'è la dura realtà, un'incredulità all'interno del gruppo. E poi chiariamo un'altra cosa. Tommaso, detto Didimo, chiamato Didimo, il narratore non presenta semplicemente l'apostolo, ma spiega anche il significato del nome. E questo infatti il senso di questa espressione. Purtroppo ancora la versione della CEI non è adeguata. Continua quella precedente. Leggendo infatti noi comprendiamo che Didimo è una specie di soprannome di Tommaso, no? Tommaso chiamato Didimo, detto Didimo. E noi siamo abituati ai soprannomi. Ancor più conosciuti dei nomi spesso, no? È facile vedere, soprattutto nei manifesti funebri, no? Di alcuni personaggi che vengono ricordati non col loro vero nome, ma con il soprannome, altrimenti sarebbero nell'anonimato. Bene, Tommaso E Didimo non è il soprannome, ma Tommaso è la traduzione del greco Didimos e del vocabolo aramaico Tomà, dove entrambi significano gemello. L'espressione greca, no? A ho legomenos, che ritroviamo anche in Giovanni 4:25, per spiegare ad esempio quando si dice Messia che è Cristo. Messia e Cristo, no? Indicano l'unto del Signore. Quindi sono due modi per dire in ebraico Messia, Meshah, Christos, Messia, unto. Giovanni dunque dà sia la forma greca che quella semitica. Quello che accade nell'esempio di Giovanni 4 lo ritroviamo anche qui. È da osservare che in ben tre casi l'Evangelista precisa che Tommaso significa gemello. Anche Giovanni 11, Giovanni 21. Perché lo fa? Probabilmente perché lo ritiene importante. E poi, di questo gemello non vi sono tracce. Ma se è importante, perché negli Evangeli non si parla del gemello di Tommaso? È un enigma, certamente. È uno dei dodici. Dodici indica il gruppo ristretto degli apostoli, nell'ambito dei discepoli che seguivano Gesù. Sono quelli più intimi, il gruppo dei seguaci, scelti proprio dal Signore e inviati a proclamare l'Evangelo. Nel quarto di Vangelo troviamo spesso una netta distinzione tra i discepoli e il gruppo dei dodici. E il brano più conosciuto è proprio quello di Giovanni 6, al versetto 66. Ricordate quando Gesù dice questa è la mia carne, questo è il mio sangue, mangiate, bevete. E lì molti discepoli se ne andavano. E quando Gesù dice volete andarvene anche voi, Pietro dirà e dove vuoi che andiamo, Signore? Tu hai parole di vita eterna. E quindi aderiscono a Gesù in un momento difficile, di non facile comprensione. Ancora noi oggi abbiamo questa difficoltà. Tommaso dunque è uno dei dodici. Di quei seguaci di Gesù. Ma dato che non sono soltanto i dodici a formare il gruppo del Cenacolo, ma la comunità intera, abbiamo detto, che ha ricevuto il dono dello Spirito, ma lo Spirito crea questo popolo fra tutti i seguaci, tra cui ci sono anche i dodici. 8 giorni dopo, versetto 26, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse, pace a voi. Poi disse a Tommaso, metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. Non essere più incredulo, ma credente. Tutto si ripropone come nella prima apparizione. Gesù sta in mezzo, è entrato a porte chiuse e dopo aver di nuovo parlato con quell'amore verso questo gruppo ancora da vivificare, chiama Tommaso e calma le sue apprensioni, gli fa constatare la sua identità, ecco i fori dei chiodi, ecco la ferita del costato. Tocca. Tommaso non deve limitarsi alla fede nel Messia, deve credere che questi è glorificato nella morte in croce. Ed è il passaggio difficile a cui noi siamo ancora, non in travaglio. Tommaso fa la sua professione di fede. Versetto 28. Mio Signore e mio Dio. Non c'è una professione di fede così decisa e chiara in nessun punto del quarto Evangelo. Al capitolo 1 troviamo nell'Evangelo di Giovanni la professione di fede di quello che è il primo discepolo, Natanaele. Natanaele che cosa dice? Vi ricordate? Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. E Tommaso, mio Signore e mio Dio. Composta, quella di Natanaele, no? Senza freno, potremmo dire quasi esagerata, permettetemi questa espressione, quella di Tommaso. E qui possiamo percorrere tra queste due affermazioni di fede, no? Il viaggio di ognuno di noi, della comunità intera. Scriveva San Gregorio Magno, ci ha giovato più l'infedeltà di Tommaso che la fede dei discepoli credenti, perché Tommaso ha vissuto il dramma di molti di noi, ha parlato per noi e per noi ha ricevuto la risposta. E su questo, con i suoi tropari, insiste la Chiesa d'Oriente. Nella liturgia bizantina noi troviamo questi tropari. O straordinario prodigio. L'incredulità ha generato ferma fede. Tommaso, infatti, che aveva detto «Se non vedo, non credo», dopo aver palpato il costato, proclamava la divinità di colui che si era incarnato, il Figlio stesso di Dio. Ha fatto conoscere colui che della carne ha patito, ha annunciato il Dio che è risorto e a chiara voce ha gridato «O mio Signore e mio Dio, gloria a te». E ancora, «O straordinario prodigio, il fieno ha toccato il fuoco ed è rimasto indenne. Tommaso ha infatti messo la mano nel costato igneo di Gesù Cristo Dio e non è stato bruciato da questo contatto. Con ardore ha infatti mutato in bella fede l'incertezza dell'anima e dal profondo dell'anima ha gridato «Tu sei il mio sovrano e Dio, risorto dai morti, gloria a te». O straordinario prodigio! Giovanni ha riposato sul petto del Verbo. Tommaso ha ottenuto di toccare il suo costato. E l'uno ne ha tremendamente tratto l'abisso della teologia, mentre l'altro è stato reso degno di iniziarci all'economia, perché chiaramente ci presenta le prove della sua risurrezione, esclamando, «O mio Signore e mio Dio, gloria a te». Con la sua destra indiscreta, Tommaso ha esaminato, o Cristo Dio, il tuo vivificante costato. E giacché tu eri entrato a porte chiuse, insieme agli altri apostoli esclamava, tu sei mio Signore e mio Dio. Alla luce di questa solenne e profonda riflessione di fede, possiamo provare adesso a dare qualche soluzione a quel nome gemello che ci aveva lasciati un po' così. Gemello è l'essere doppio, tipico del dubbio. Tommaso è infatti passato da dubbio ad un'adesione chiara. Grazie alla fede, Tommaso è diventato simile a Gesù, gemello, perché si è lasciato conformare a lui. Ancora meglio, l'Evangelista forse vuole suggerire a noi di riconoscere in Tommaso il proprio simile, facendo con lui l'itinerario di crescita della fede in Cristo Gesù. Notate quindi quanta ricchezza noi possiamo trovare, no? Il dubbio, diventare simili, l'invito a percorrere un percorso di comunione con il Signore. E infine, i versetti 28-29, gli rispose Gesù disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto? Beato quelli che non hanno visto e hanno creduto». Tommaso ha vissuto in via eccezionale un incontro, ma la normalità, lo sappiamo, riposa sul fondamento dell'ascolto. Il segno che conduce alla fede non è più oggetto di visione diretta, ma di testimonianza. Così ci ricorda la seconda preghiera di Colletta. O Dio, che in ogni Pasqua domenicale ci fai vivere le meraviglie della salvezza, fa che riconosciamo con la grazia dello Spirito il Signore presente nell'assemblea dei fratelli per rendere testimonianza della sua risurrezione. E gli ultimi versetti, 30-31, pur essendo la conclusione dell'intero Evangelo, sono particolarmente collegati al racconto dell'apparizione a Tommaso e alla beatitudine della fede. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Con questo epilogo l'Evangelista spiega per quale fine ha raccontato questi segni di Gesù, che sappiamo averli selezionati, no? In Giovanni troviamo 7 segni, quelli che negli altri sinottici vengono chiamati miracoli. Ne ha scelti alcuni, pur sapendo che Gesù ne ha fatti molti di più. Perché? La selezione è perché noi, i suoi lettori, credessimo che Gesù è il Cristo e il Figlio di Dio. Ma credere in Gesù ci permette di avere la vita, cioè di vivere in modo pieno e realizzato. La nuova comunità cristiana, dunque, riunita nel nome e nel segno della fede, ispirata dall'amore fraterno, animata, operante, sorretta dalla testimonianza degli apostoli, è davvero il miracolo del risorto, che schiude il cuore gretto ed egoista dell'uomo, spalancandolo alla novità dell'amore, a cui siamo chiamati come cittadini del Regno di Dio. Gesù è davvero colui che nella sua passione ha superato la grande prova dell'amore e attraverso la sua risurrezione ci comunica la forza di accogliere e vivere in pienezza il comandamento nuovo: amatevi a vicenda come io ho amato voi. Questo miracolo dell'amore deve giungere, abbiamo detto, fino ai nemici, anch'essi figli di Dio. Questo è il frutto più prezioso. Una piccola conclusione. Alla testimonianza dell'Apostolo, Gesù ha risposto: «Perché mi hai veduto, Tommaso, hai creduto. Beati coloro che non hanno visto e hanno creduto». Forse siamo poco abituati a riflettere su queste parole così profonde, pronunciate da Gesù nel momento in cui, per la prima volta dopo la passione, un discepolo riconosce esplicitamente la sua divinità. Beati quelli che credono senza vedere, senza discutere, senza argomentare, credono nel Figlio perché si è rivelato e lo Spirito gli ha reso testimonianza. E l'annuncio di questa beatitudine ha davvero percorso tutti i secoli e durerà fino alla fine dei tempi. Queste cose, conclude Giovanni, sono state scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e credendo abbiate la vita nel suo nome. Questo è l'invito che ancora oggi è fatto a noi. Amen.
Amen.